La sigla è sempre la stessa, l'orario anche, questo è Non Solo Sport anteprima, l'edizione del sabato. Un buon pomeriggio a voi tutti da Giancarlo Lavella. Allora, tanta carne al fuoco oggi nella trasmissione odierna e iniziamo con un tema direi importante perché in questo caso è il mondo dello sport che guarda alle crisi mondiali. Pensate, oggi e domani in tutti i campi di calcio di Serie A sarà esposto uno striscione con la scritta "Venti di pace per le famiglie della Siria". Come tutti sapete, la crisi siriana è un evento tra i più dolorosi che negli ultimi decenni il mondo sta attraversando. E questo proprio per richiamare l'attenzione sulla situazione dei nuclei familiari siriani alla vigilia dei negoziati di pace di Ginevra che si apriranno tra pochi giorni, il 22 gennaio. Tutti gli stati sono coinvolti in questa iniziativa, sono 10, come sapete le squadre di Serie A sono 20, si gioca in 10 stadi, in quello dell'Atalanta, del Bologna, del Catania, di Verona, di Genova, della Juventus, quindi a Torino, a Milano, a Sassuolo, a Roma e a Udine. A organizzare l'evento sono il Pontificio Consiglio per la Famiglia e la Caritas Italiana. Io ho con me in studio Marco Guerra che si è interessato di questo argomento per il radiogiornale. Buongiorno Marco.
Buongiorno.
Anzi, sì. Buon pomeriggio. Ecco Marco, un'iniziativa sui generis. Di solito siamo abituati a guardare al calcio per ben altri motivi, in questo caso il mondo agonistico, quello delle grandi platee, quello dei professionisti, guarda a chi è meno fortunato.
Sì, il mondo dello sport, in particolare del calcio, non dimentica la situazione dolorosa della crisi siriana e aderisce a questa iniziativa portata avanti dal Pontificio Consiglio per la Famiglia e da Caritas Italiana, autorizzando l'esposizione di questo striscione al centro del campo al fischio d'inizio delle partite con su scritto "Venti di pace per le famiglie della Siria". Un mondo del calcio che si sta avvicinando proprio alle famiglie, facendo nuovi stadi e aprendosi anche ai più piccoli, quindi sta cambiando anche il pubblico negli stadi e sensibilizzare a quella che è la situazione delle famiglie siriane attraverso anche i grandi campioni dello sport che sono un po' l'emblema di quella che potrebbe essere una cooperazione internazionale sul rettangolo verde, perché sappiamo che ormai i campionati di Serie A e dei maggiori e delle più grandi nazioni ormai sono composte da calciatori di tutto il mondo, quindi la cooperazione che c'è tra i grandi campioni dovrà riversarsi in quella che sarà il vertice di Ginevra.
E sta cambiando secondo te in parte anche il mondo del calcio? Ricordiamo che appena pochi anni fa, era l'11 settembre del 2001, la sera dell'attentato alle Torri Gemelle, venne giocata una partita di calcio di Champions League, Roma-Real Madrid, anzi Real Madrid-Roma forse.
Sì, fu giocata la sera stessa di quell'immane tragedia che è stato il crollo delle Torri Gemelle e ricordiamo tanti altri episodi, anche alle SEL si giocò la finale di Coppa dei Campioni con gli spalti crollati e 39 persone sotto le macerie.
Questa volta ecco lo sport forse non si ferma, però dà uno sguardo particolarmente attento,
sì,
alle emergenze mondiali.
Sì, è uno sport che sicuramente è cambiato, anche vediamo con le nuove leggi contro la discriminazione territoriale e razziale, quindi è uno sport più attento a quelli che sono i problemi della società e che è più capace di mandare questi messaggi che, ripeto, arrivano molto diretti a quelle che sono le famiglie e i giovani, perché è un veicolo fantastico lo sport e soprattutto i campi di calcio, dove spesso sono protagonisti altri tipi di vicende molto, molto più tristi.
Ecco, questo per finire, Marco Guerra, non impedirà comunque di gioire o di rammaricarsi per quelli che saranno i risultati di questa prima giornata di ritorno?
No, anzi, noi speriamo che sarà una bellissima giornata con tanti gol, con grande spettacolo, perché appunto maggiore sarà il richiamo di questi eventi e maggiore sarà lo spazio per veicolare questo messaggio per la Siria, che sicuramente arriverà forte e chiaro ai vertici del mondo che si riuniranno a Ginevra.
Grazie Marco Guerra, ti lasciamo ai tuoi impegni con il radiogiornale.
Grazie. Speriamo che sarà una bellissima domenica di sport.
Anzi, sabato e domenica di sport. Allora lasciamo il calcio, vi torneremo a fine trasmissione per parlare di uno sport particolare, il football americano. Pensate che lo sport più popolare negli Stati Uniti, che da noi è considerato un po' uno sport minore. 11 le squadre di prima divisione, 25 quelle della seconda, addirittura 39. Il football americano in Italia è uno sport in grande crescita, 75 le squadre iscritte alla federazione dopo anni faticosi, senza accordi comuni. È un fenomeno in ascesa sul territorio nazionale e fortemente radicato a Roma, dove da più di 30 anni una splendida realtà, che è quella dei Grizzlies, si batte con passione per la promozione dello sport più famoso degli Stati Uniti. Nel 2013 questa squadra si è laureata campione d'Italia in seconda divisione e sono una delle tante squadre presenti nella capitale, squadre che cercano di emergere tra le tante difficoltà economiche che deve affrontare uno sport poco, quasi per nulla sponsorizzato. E per parlare di football il nostro Daniele Luciani ha intervistato Massimo Lucarini, che è l'allenatore dei ricevitori dei Grizzlies. Sentiamo.
Siamo con Massimo Lucarini, allenatore dei Grizzlies Roma, nello specifico dei ricevitori, i cosiddetti attaccanti del football americano.
Buongiorno.
Massimo, un movimento in crescita, seppur uno sport ancora minore purtroppo in Italia, una squadra, i Grizzly, campioni d'Italia nel campionato di seconda divisione, l'ENAF, in finale lo scorso giugno, giusto?
Fine giugno, sì.
Sui Lions Bergamo, prima squadra iscritta quindi al nuovo campionato che inizierà il prossimo 1 marzo. Che movimento c'è intorno ai Grizzly? Quante persone fanno parte dei Grizzly?
Beh, una squadra di football americano composta principalmente di 11 titolari che giocano in attacco, appunto la offense, e 11 in difesa, la defense. Quindi automaticamente, se tu raddoppi questo numero per le riserve, fra gli special team e la offense e la defense, cioè una squadra che voglia affrontare un campionato in maniera tranquilla, prevedendo appunto purtroppo infortuni che ci possono essere, raggiungiamo un numero tra i 40 e i 50 ragazzi di cui abbiamo bisogno.
Football americano ancora non è uno sport professionale in Italia, c'è un volume di affari pari agli sport maggiori, ciò determina anche una situazione di grandi sacrifici a fronte di una ricompensa economica non eccelsa.
No, assolutamente non c'è nessuna ricompensa economica, noi giochiamo, alleniamo per passione, pura passione. I ragazzi in questo sono davvero encomiabili, perché è un sacrificio specialmente per chi studia, per chi lavora. E noi ci alleniamo la sera, dalle 20.30 alle 22.30, con tutto quello che comporta, insomma, anche a livello di stanchezza per chi ha un'attività il giorno seguente. E è uno sport che è concepito a livello semiprofessionistico sicuramente. C'è il costo dei campi di allenamento, c'è il costo delle trasferte, c'è il costo delle attrezzature. Ci serve un pochino tutto, ecco, uno sport che ha dei costi elevati, poi se vogliamo, non elevatissimi se pensiamo, ecco, ad altri tipi di sport. Per esempio, noi un campionato lo potremmo fare, se vogliamo parlare di cifre, tranquillamente con 20.000-30.000 euro, che se pensiamo appunto ad altre realtà viene un po' da ridere, però vista anche la crisi economica del momento, per noi sta diventando difficile anche arrivare a queste cifre. Quindi ci autofinanziamo, i ragazzi versano una quota mensile per poter pagare il campo d'allenamento, allenarsi, e quindi già in questo c'è un valore aggiunto enorme per chi pratica sport davvero solamente per la passione e per la voglia di dare qualcosa a questa squadra.
Hai parlato degli infortuni, indubbiamente stiamo trattando uno sport di contatto, c'è anche poi la parte di non contatto, cosiddetto football americano flag.
Sì, il football americano è sicuramente uno sport di contatto, può essere considerato violento, è una violenza che viene sicuramente circoscritta dalle numerose regole e norme che bisogna seguire. Le norme che seguono questo sport sono tantissime, cercano di evitare il più possibile gli infortuni più gravi ai ragazzi.
Ci sono tanti arbitri poi in campo?
Ci sono arbitri che controllano varie fasi di gioco, varie posizioni nel campo, ci possono essere un minimo di 4, massimo di 6, 8 arbitri.
Uno sport che in apparenza però è di grande contatto, ma in realtà trasmette valori totalmente opposti a chi lo pratica.
Assolutamente, i ragazzi fin da giovanissimi, si può iniziare questo sport diciamo intorno ai 12, 13, 14 anni, gli allenatori, insomma il movimento cerca di trasmettere ai ragazzi dei valori di rispetto dell'avversario principalmente e il rispetto anche del proprio corpo, perché devi avere una preparazione fisica, anche psicofisica, a livello per poter praticare questo sport, quindi non si ferma sicuramente la preparazione all'allenamento, che può essere 2-3 volte a settimana, ma noi diciamo sempre, anche quando stai a casa, devi comunque essere concentrato su questa attività.
Uno sport che trasmette fin dal più giovane valori importanti come lealtà, condivisione, unità di gruppo. Si vede in campo quanto i giocatori rispettino l'avversario, ma soprattutto rispettino lo sport, cercare di essere il più possibile corretti e non cercare quei sotterfugi che spesso vediamo nel calcio, per dire lo sport più popolare d'Italia.
Sì, no, non ci sono assolutamente situazioni dove uno può fingere di essersi fatto male o per attirare una particolare attenzione dall'arbitro, eccetera. No, in questo sport non si finge, è tutto molto vero, molto reale. È uno sport di squadra, io l'ho sempre considerato come uno sport di squadra per eccellenza, dove davvero la conquista del campo, che poi è il fine ultimo, si conquista appunto tutti insieme. Le individualità sono limitate, c'è chi è più dotato o meno, come in tutti gli sport, però è concepito in maniera tale che se c'è un successo, è sicuramente un successo di squadra, non è un successo del singolo.
È un grande movimento su Roma, parlando di football americano, perché ci sono tante squadre, oltre ai Grizzly che tu oggi rappresenti, abbiamo una squadra in prima divisione e anche altre due squadre in seconda divisione, giusto?
Sì, i Grizzly, se noi risaliamo al 1981, quindi stiamo parlando già di oltre 30 anni di esperienza, e finalmente, ecco, con la conquista del campionato dello scorso anno 2013 si sta concretizzando in quello che tutti un po' ci aspettavamo.
I Marines Lazio sono la squadra in prima divisione, in seconda divisione troviamo i Grizzlies, campioni d'Italia, Leggio tredicesimo Roma e Barbari di Roma Nord. È un movimento in costante ascesa, fatto sta che anche l'Italia ha avuto la nazionale italiana, il Blue Team italiano ha avuto una sconfitta in finale, in un girone di qualificazione dell'Europeo, però un successo per l'Italia perché non era mai arrivata a cercare di conquistare un posto così importante nel panorama europeo del football americano.
Sì, almeno negli ultimi anni, e aveva raggiunto ottimi livelli già negli anni 80 e negli anni 90. Ultimamente c'è stato un po' di assestamento, e la squadra sta crescendo sicuramente, purtroppo c'è stata questa sconfitta in finale con la Danimarca che non ci ha permesso di salire a livello dell'elite proprio europea, però piano piano, ecco, ci stiamo riavvicinando.
Bene, siamo di nuovo in diretta con Non Solo Sport Anteprima, ed ora per concludere una novità per la trasmissione del sabato. Andiamo un po' nel mondo della Lega Pro, siamo in ambito calcio, e per parlare un po' di quelli che sono gli impegni nel sociale che ogni squadra della Lega Pro mette in campo, oltre all'impegno nelle partite domenicali e di fine settimana, c'è un qualcosa in più che le compagini di Lega Pro fanno per il contesto sociale in cui si trovano. Di solito sono iniziative ispirate alla solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato, e quest'oggi andiamo ad analizzare la storia del Sant'Arcangelo Calcio, la squadra romagnola, e l'abbiamo collegato telefonicamente con Non Solo Sport Anteprima il responsabile dell'area tecnica, che è Paolo Giacomini. Buon pomeriggio, Giacomini.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
Ecco, raccontiamo innanzitutto qualcosa sulla squadra del Sant'Arcangelo Calcio.
Ma la squadra che è appena ha una lunga tradizione, è nata nel 1926, comunque probabilmente qualcosina prima, però i dati certi, dati da fotografie, da ritagli di giornale, da articoli, risulta nel 1926 nata come associazione sportiva Lombardini, molto probabilmente in onore legato a un dopolavoro che portava il nome di questo Lombardini, questo Giacomo Lombardini, che era un noto architetto, allievo del Canova, e questi sono gli inizi. Poi è proseguito sempre negli anni fino ad avere questa approdare nella categoria professionisti nel campionato 2010-2011, quindi un'assoluta novità per un paesino di poco più di 20.000 abitanti, anche se è un paese che è conosciuto nel mondo, perché noi diciamo che il nostro paese è un paese di matti e di poeti, no? È la terra di Torino Guerri, di Gianni Pucci, di Baldini, personaggi conosciuti nell'ambito universitario, studentesco, poeti, scrittori, narratori.
Quindi siamo in Romagna, siamo in piena Romagna.
Siamo in terra di Romagna.
Ma entriamo un po' in quello che è lo specifico di questo incontro telefonico. Qual è la storia del Sant'Arcangelo legata al sociale? Come siete riusciti a mettere insieme l'aspetto agonistico col vostro impegno nella società?
Noi l'abbiamo sempre tenuta nel sociale, a partire dal settore giovanile, un settore giovanile molto ricco perché abbiamo oltre 400 ragazzi, quindi è suddiviso tra le squadre, qui la Lega Pro naturalmente impone una certa selezione, quindi calendari con squadre basonate di A, di B e di C, e poi abbiamo la parte del sociale che sono i piccoli, i bambini, al quale si dà a tutti l'accesso, e in particolar modo in questo periodo così difficile economico sono molte famiglie che si trovano nella impossibilità, vuoi per la perdita di lavoro, vuoi per la cassa integrazione, di poter aderire a una retta. Quindi questi sono ragazzi a cui viene fatto svolgere l'attività, diciamo così, gratuitamente. Oltre a quello poi ci sono i rapporti con le associazioni no profit della città e dei dintorni. L'ultima a cui abbiamo aderito è stata in quest'estate con una palestra che si chiama Palestra G23, che è collegata alla casa famiglia di Papa Giovanni, l'associazione di Don Benzi, di Don Oreste Benzi, che tutti conoscono bene anche a livello nazionale. Questi aiutano, legata anche alla parrocchia naturalmente qui della città, aiutano i diversamente abili nella riabilitazione. Abbiamo messo a disposizione di questa associazione tutta la struttura, il nostro personale e di gadget per fare questo, diciamo così, queste piccole gare che comprendevi il raduno di tutta la Romagna e della Bassa Emilia, quindi da Bologna fino ad arrivare ai confini delle Marche. C'è stato questo raduno e qui abbiamo messo a disposizione, ripeto, le strutture, il personale e di gadget. Altre formule che abbiamo presente, noi ce l'abbiamo sempre con la casa famiglia, che è altra struttura, casa famiglia Papa Giovanni XXIII. In occasione delle feste natalizie si organizza una tombola e il ricavato va a disposizione della casa famiglia, così come la festa di chiusura della stagione agonistica del settore giovanile. Noi chiediamo l'autorizzazione a poter utilizzare il palazzetto dello sport e in comunione, diciamo così, con la casa famiglia organizziamo questa festa, dove vengono messe a disposizione, diciamo, una piccola asta, diciamo così, dei gadget della società, le maglie dei giocatori, un trofeo, e il ricavato va a disposizione, va devoluto a questa casa famiglia. Altra casa famiglia con la quale noi abbiamo un rapporto, sempre qui a Sant'Arcangelo, è il gruppo Accanto della famiglia Carabini, che anche questi si dedicano alla riabilitazione e, diciamo così, alla custodia di tutti questi ragazzi, molti, no? Ancora più ragazzi diversamente abili, al quale cerchiamo generalmente con questa associazione abbiamo questo tipo di rapporto. I nostri ragazzi hanno un codice interno al quale si devono attenere. Chi non si attiene, in particolar modo la prima squadra e la Berretti, è soggetto, diciamo così, con questo codice interno si sono autoimposti, diciamo che c'è un piccolo obolo da pagare, che arriva con le scarpe che non sono perfettamente a posto, un euro, che arriva con un minuto di ritardo, un euro, che generalmente negli anni passati è utilizzato per fare magari andarsi a mangiare una pizza a fine stagione. Invece nelle ultime due stagioni agonistiche viene staccato un assegno a favore sempre di una associazioni che si dedicano no profit, ad esempio la Edistam della parrocchia di Poggio Verni, che anche quella si dedica, dato che un nostro vicino, tra l'altro io sono nato a Poggio Verni, al quale sono particolarmente legato. Queste sono un po' in linea di massima le, diciamo così, i rapporti con le associazioni no profit che sono legate alla società del Sant'Arcangelo Calcio, in modo particolare al mondo cattolico, diciamo così.
Ecco, quindi per concludere, una compagine, il Sant'Arcangelo pienamente inserita in quel tessuto sociale romagnolo, che sicuramente non risente della depressione di altre zone del paese, ma forse ecco, a causa della crisi anche lì c'è qualche motivo di intervento.
Cominciando a far sentire anche nel nostro comprensorio, anche se è un comprensorio, un'isola, diciamo così, abbastanza felice, fra virgolette, diciamo così, perché è molto legato al turismo, il turismo purtroppo ha risentito molto di questo. Però Sant'Arcangelo è ancora una cittadina che risente meno forse di altre situazioni di questa difficoltà che economicamente il paese sta attraversando, però malgrado questo cerchiamo sempre di sforzarsi e di tenere gli ottimi rapporti sia a livello personale quanto riguarda i componenti della società Sant'Arcangelo Calcio, sia Sant'Arcangelo Calcio come istituzione, con tutte queste associazioni, perché è il bene della città.
Grazie Paolo Giacomini, responsabile area tecnica del Sant'Arcangelo Calcio, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport e averci raccontato questa storia. Quindi da domani il nostro tifo anche al Sant'Arcangelo.
Grazie a nome del nostro presidente, della nostra associazione, di tutti i nostri iscritti, dei nostri collaboratori, dei nostri associati. Grazie a voi, siamo orgogliosi che voi ci abbiate interpellati e noi permettete forse con un pizzico di essere orgogliosi di quel poco che stiamo realizzando.
Ed insieme a Paolo Giacomini saluto tutti coloro che ci hanno seguito, augurandovi un buon fine settimana e dandovi appuntamento alla trasmissione di Non Solo Sport di lunedì prossimo. A voi tutti una buona domenica da Giancarlo Lavella.